Buonasera, benvenuti a tutti all'appuntamento numero 2 di Eurac Science Café. Oggi è l'1 giugno 2011, il titolo della serata è Corpi Sacri, Chiesa, Mummie e Reliquie. Questa introduzione così ufficiale serve anche perché tutto ciò che verrà detto questa sera viene registrato e poi verrà anche ritrasmesso, per cui adesso veramente vi do il benvenuto ufficiale. E vi racconto che la serata di questa sera sarà in lingua prevalentemente italiana, non ci sarà una traduzione simultanea, ma se qualcuno di voi ha bisogno di una traduzione naturalmente può fare un cenno ai collaboratori di Eurac. Questa conferenza appunto sarà ascoltabile poi in podcast a partire dai prossimi giorni, dal lunedì, per via proprio del ponte, nel sito di Eurac all'indirizzo tower.eurac.edu. E la discussione dovrebbe durare approssimativamente fino alle 22, quando i microfoni si chiuderanno, ma poi naturalmente i nostri ospiti saranno ancora qui per conversare con coloro che avranno interesse a por loro domande direttamente. La serata è poi portata avanti dal DJ Freddy Nicolosi, che è anche lui uno dei selezionati del concorso che è stato lanciato proprio da Eurac per trovare i migliori DJ che potessero appunto condire musicalmente questa serata. La serata, come detto, verrà documentata con foto e video e martedì alle ore 13:05 su Radio Tandem ci sarà una riproposizione di un estratto, di una sintesi insomma di quello che verrà detto questa sera. Ci sarà anche un piccolo quiz, si potrà partecipare a questo quiz mandando mail o telefonando a seconda di come vorrete. Questa settimana nessuno ha vinto, per cui questa sera state ancora più attenti e magari riuscirete a vincere qualcosa. Poi vi segnalo anche una penultima cosa. Questo è un piccolo questionario che vuole sondare la qualità del servizio, cioè la qualità di questa serata, e che è particolarmente utile per due ragioni: uno, perché l'istituto, l'Eura così potrà capire il livello di gradimento di queste serate, ma soprattutto l'istituto per lo sviluppo regionale dell'Eura farà una sorta di analisi scientifica per vedere l'impatto di questo tipo di serate sulla popolazione dal punto di vista del benessere e anche dell'arricchimento culturale. Lì c'è Rudy, che è il vignettista ufficiale della serata, che mentre noi parleremo trarrà le sue conclusioni grafiche e alla fine della chiacchierata appunto vi farà vedere cosa ha pensato durante quello che noi diremo. Allora io adesso saluto i nostri ospiti, che sono Luigi Garlaschelli, che è un docente di chimica del Dipartimento di Chimica Organica all'Università di Pavia, che è anche uno dei soci del CICAP, cioè Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Ha messo sotto esame tante cose che hanno a che fare anche col concetto di sacralità, una tra tutte la sindone, ma ha analizzato anche il fenomeno della liquefazione del sangue di San Gennaro, ed è anche un ricercatore su un processo particolare di conservazione del corpo che si chiama pietrificazione e che quindi è particolarmente adatto alla serata di questa sera. Dario Piombino Mascali è in qualche modo l'insider, colui che gioca in casa questa sera, benché ormai i suoi orizzonti siano davvero internazionali. È un antropologo che si occupa in particolare, insomma, in questo periodo proprio di un censimento molto grande che ha a che fare con l'attività del nostro terzo ospite, perché sta sostanzialmente censendo le mummie dei Cappuccini di Palermo, un progetto scientifico che vuole in qualche modo davvero far capire e conoscere più da vicino questi resti umani, insomma queste spoglie di centinaia di monaci che dal 1500 circa lì in quel convento si sono conservati. E poi abbiamo Calogero Peri, vescovo, Monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, che era a Palermo quando la questione del censimento delle mummie, a cui adesso Dario Piombino Mascali sta lavorando, fu posta. Rispose positivamente a questa sollecitazione della scienza e porterà la sua esperienza da teologo e naturalmente da sacerdote. Allora, il tema della serata è sostanzialmente quello dei corpi sacri, ma in particolare quello dei corpi morti, cioè del corpo dopo la nostra vita, insomma, quando non siamo più animati, diciamola così in maniera un po' laica. E sostanzialmente questi corpi, nel momento in cui naturalmente cessano di vivere, sono ovviamente esposti alla degradazione, alla putrefazione e successivamente alla loro sparizione. Da molto tempo l'uomo si è affaticato invece per conservare il corpo in diverse civiltà, e di questo Dario Piombino Mascali, che è proprio antropologo, ci racconterà qualcosa. Però io vorrei proprio partire con Monsignor Peri chiedendo a lui una prima definizione di sacralità del corpo nel momento in cui il corpo muore, cessa di vivere, rilascia l'anima, potremmo dire appunto con un linguaggio più teologico, e le chiedo perché questo corpo morto, quindi non più in vita, è sacro, e io traduco magari rispetto al quale quindi bisogna andare cauti con il toccarlo, con il manipolarlo e maneggiarlo. Dove sta la sacralità del corpo morto?
Allora, per quanto riguarda il cristianesimo, io mi fermerei a due puntualizzazioni. Il corpo è sacro per due motivi per il cristiano. Uno per quello che è stato e uno per quello che sarà. Quindi la sacralità del corpo è una specie di discrimine tra una vita ed un'altra per il cristianesimo. Allora, per quello che è stato, perché per il cristianesimo il corpo non è soltanto corpo. Allora, nel corpo dell'uomo in cui c'è anche altro, e questo altro diventa problematico da definire, tutta una tradizione la chiama anima, ma io preciso che da un punto di vista filosofico il concetto di anima non è tanto cristiano quanto piuttosto di origine greca. E anima per i greci era semplicemente l'aspetto intellegibile, ed è lì forse interessante riuscire a capire come uno dei pensatori che meglio ha illustrato il senso del rapporto tra corpo e anima è stato Platone, perché l'ha illustrato con un paragone che per noi è più comprensibile. Perché se dicessi come fai a capire che nel corpo c'è l'anima, diventerebbe problematico. Invece lui partì da una distinzione che è possibile cogliere e definire tra il sensibile e l'intellegibile. Cioè, nella parola tu c'hai un aspetto sensibile che è dato dal fonema se lo ascolto, o dal grafema se lo scrivo, e questo tu lo puoi cogliere dal punto di vista sensibile. Però il linguaggio non è soltanto questo, perché quando io parlo una lingua che l'altro non conosce, c'è tutto il sensibile ma non c'è l'intellegibile. Quindi non manca una cosa, manca qualcosa. E qui inizia una differenza tra che l'anima è qualcosa ma non è una cosa, quindi non è definibile. Allora diciamo che per il cristianesimo, ho voluto portare questo esempio, questa lunga tradizione, per dire che il cristianesimo ritiene che accanto al corpo c'è un principio che lo anima, se vogliamo utilizzare questo termine, ma preferirei utilizzare il termine spirito, che è una forma diversa, perché tutta la tradizione, per esempio, ebraica da cui questo concetto viene, distingue infatti nella realtà tre elementi, di cui l'anima non è lo specifico dell'uomo. Faccio un esempio: perché si chiama animale? Perché c'è l'anima. Per loro l'anima era il principio della vita, per cui qualsiasi cosa c'ha una vita, questo è anima. L'uomo avrebbe in più un principio trascendente, chiamiamolo divino, per cui spirito, in questo senso. Allora, quell'antica genere letterario del libro della Genesi che dice che Dio soffiò, non è tanto Dio vi mise il suo ruà come natura, come sostanza. Allora è chiaro che per il cristiano il corpo è sacro per questo, perché è imparagonabile per un cristiano la materia e il corpo con quello di un animale, per questo principio è diverso. Laddove c'è una diversità, è diverso non soltanto come un'aggiunta, ma come trasformazione del tutto. Quindi, primo elemento. Al momento della morte, noi abbiamo una concezione, per lo più o meno nel nostro pensiero, nel nostro immaginario, che è di tipo greco, che io posso separare. Questa è una tradizione ancora filosofica. È Platone che fa questo ragionamento. Tra il sensibile e l'intellegibile non c'è nessun collegamento e c'è una specie di rottura. E lui, per poter parlare non di una immortalità dell'animo, ma di una sopravvivenza, dice che questi due elementi devono essere separati. E lo illustrava semplicemente dicendo: se fossero unite, nel momento in cui se ne degrada uno, vanno tutte e due in decomposizione. Invece il problema non è che c'è una separazione, c'è una trasformazione, che è difficile da intendersi. E qui vorrei utilizzare un'immagine di continuità e non di rottura. Tra il seme che io metto per terra e la spiga che nasce, è chiaro che c'è una rottura, ma c'è una continuità, perché dal nulla non viene nulla. Quindi da quel seme, in qualche modo, che si degrada, viene una continuità. Allora, l'ulteriore sacralità, questa precedente, che poi nella tradizione cristiana significa creazione ed altro, ecco, l'ulteriore sacralità è quella che viene dopo, cioè dire che questo corpo è sì destinato alla sua dissoluzione, ma è come un seme che ha ugualmente una sua procedura di resurrezione, di sopravvivenza. E dunque, dicevo, questa doppia sacralità al passato per quello che è stato e al futuro per quello che può essere. Lì è il discrimine per il cristiano.
Il discrimine che rende sacro il corpo anche una volta che la vita biologica, insomma, si sia conclusa. Questa prospettiva, ovviamente spirituale, per usare ancora una volta la parola del Monsignore, è una prospettiva che però può trovare sicuramente ascolto anche nella visione dell'antropologo culturale, per il quale i morti parlano, nel senso diciamo più laico del termine, raccontano molto di sé, ed è per questo che l'antropologo culturale, in particolare Dario Piombino Mascali, che ha questo interesse specifico, trova, al di là dell'aspetto biologico, oserei dire, perché è anche quello su cui lui lavora, trova motivo di interesse e di studio per raccogliere informazioni che vanno al di là della semplice biologia del cadavere, della salma. Come lo chiamate voi antropologi culturali, il corpo morto? Cadavere, salma?
Assolutamente cadavere. Io tengo a precisare una cosa, che non sono un antropologo culturale, sono un antropologo fisico, però mi occupo esclusivamente di questo aspetto dell'antropologia della morte, perché quando si ha a che fare con resti umani bisogna necessariamente capire anche da dove provengono e quindi il contesto socioculturale che li ha formati. E nel caso del cadavere, chiaramente qualsiasi antropologo può rispondere, culturale chiaramente, può rispondere il fatto che attorno al cadavere si c'era tutto un alone bioculturale che inquadra il cadavere stesso. La morte non è solo un evento biologico, ma è un evento culturale, e tantissime, forse tutte le popolazioni esistenti hanno in qualche modo reagito alla morte che disgrega le società attraverso un processo culturalmente sancito. Ad esempio la cremazione, l'inumazione, la mummificazione, l'imbalsamazione sono tutti processi atti a, in qualche modo, a frenare, a rallentare, a dissimulare la morte.
Ecco, io la interrompo un attimo, perché lei giustamente ha messo insieme pratiche molto diverse di trattamento del corpo. Ha citato l'inumazione, la cremazione e la mummificazione, che appartengono tutte, a quanto lei ci dice, alla stessa categoria di reazione alla morte, una reazione culturale. Nell'un caso però abbiamo la dissoluzione veloce o velocizzata del corpo, ad esempio la cremazione. Nel caso della mummificazione, che poi è quello a cui lei particolarmente dedica i suoi studi, c'è invece una sorta di tentativo di fermare il processo di degradazione.
In realtà io tengo sempre a precisare che la cremazione in sé non solo rallenta, ma non è un processo finito, in quanto ogni cremazione ha necessariamente un seguito che viene rappresentato o dall'inumazione o dalla raccolta dei resti. Quindi la cremazione in sé non pone fine al processo culturale, il processo culturale continua anche con la cremazione. Per quanto riguarda la mummificazione, abbiamo visto che invece si tratta dell'esatto opposto. Comunque entrambi rappresentano una modificazione, una reazione al corpo morto, e chiaramente la nostra specialità è la mummificazione, quindi tentiamo di interpretare questi dati attraverso l'occhio appunto dell'antropologo e del biologo.
Coinvolgo adesso appunto anche Luigi Garlaschelli, perché finora abbiamo dato delle prime indicazioni, no? In entrambi i casi abbiamo sentito che di fronte al corpo morto sicuramente il primo atteggiamento dello studioso è prima di tutto quello del rispetto. Ci parla di un mondo biologico e culturale coinvolto intorno, insomma, alla salma, al cadavere, al corpo morto. Il fisico noi lo immaginiamo invece come un analizzatore, come uno che ha uno sguardo in qualche modo più distaccato, meno, tra virgolette, coinvolto. Chiedo a lei se questo corrisponde al vero, nel momento in cui, ad esempio, come dice, il chimico, esattamente,
non il fisico.
No, certo, il chimico, chiedo scusa, nel momento in cui appunto invece si avvicina ad un corpo per analizzarlo da un punto di vista meramente organico. Se le due dimensioni in qualche modo si parlano nella sua attività.
Ma io direi che ho avuto un approccio un po' diverso, perché io sono, come diceva, socio del CICAP. Noi ci occupiamo di argomenti misteriosi, anche un po' paranormali, no? La storia della mummificazione dei corpi o della pietrificazione dei corpi non è una cosa particolarmente paranormale, ma mi aveva interessato in particolare questo processo di pietrificazione, perché sono esistiti in Italia soprattutto un piccolo numero di questi medici alchimisti ancora che un po' in opposizione anche all'ambiente accademico del tempo, lavorando in segreto, senza tramandare le loro formule, eccetera, riuscivano a pietrificare, cioè a trasformare, rendendoli perfettamente duri, tessuti e anche interi corpi umani. E questa,
quindi lei ci aggiunge un'altra modalità di conservazione, sì, la pietrificazione, che non so quanto sia nota.
No, possiamo parlarne poi nel dettaglio e spiegare da dove arriva e che significato aveva, ma era per dire che la mia molla principale era stata la curiosità di sapere che come facessero questi misteriosi personaggi a attuare questi procedimenti, perché appunto, come si diceva spesso di Gerolamo Segato, di Belluno o di Gorini, di Lodi, che pietrificavano i cadaveri e portarono il loro segreto nella tomba. Quindi in qualche modo per un chimico un po' curioso e appassionato di questi argomenti, anche un po' macabri se vogliamo, è stato interessante, no, cercare di capire, fare qualche analisi, cercare di riprodurre i loro procedimenti sulla base di quello che si sapeva. E in parte ci siamo anche riusciti. Adesso poi la storia dei singoli pietrificatori è pittoresca e lunga, possiamo tornarci sopra dopo.
Quindi una sorta di piccolo interesse spirituale, riuso questa parola, anche nel chimico naturalmente c'è, oltre che una sfida accademica ad esempio nel riconoscere, nel ricostruire i processi che hanno portato alla pietrificazione.
La pietrificazione in particolare aveva un doppio significato, se vogliamo. Da un lato poteva servire per gli studi di anatomia, quando si pietrificavano organi, singoli pezzi, apparati, eccetera, ma anche un aspetto celebrativo, diciamo così, no? Perché pietrificare una testa di una persona deceduta, cercando di mantenerne il più possibile simili le fattezze, le espressioni quando era viva, eccetera, non aveva un significato, no, di studio anatomico, aveva appunto un significato celebrativo, se vogliamo, di ricordo del defunto in qualche modo, no?
Senta, Monsignore, ci racconta l'ambiente in cui lavora Dario Piombino Mascali, perché questa cripta dei Cappuccini di Palermo è veramente un luogo, anche dal punto di vista visivo, mi diceva prima, 700 metri di percorso, non dico disseminati, però insomma in cui compaiono mummie su mummie su mummie. E le chiedo questo perché innanzitutto l'ambiente naturalmente ha una sua particolare, magari questa ce la racconta anche Dario Piombino Mascali, un suo fascino, uso anche proprio questa parola. E d'altro lato però, mi diceva prima, nel breve conversazione, lei interpreta questo processo che è stato in parte naturale, in parte forzato dai monaci, nel momento in cui i primi monaci di quel convento morivano. Lei lo ha interpretato come un modo per mantenere un contatto non solamente spirituale, ma proprio anche visivo con il corpo che non c'era più, che non era più animato.
Allora, prima di entrare in una descrizione storica di come è nato, vorrei fare una precisazione di tipo filosofico, perché mi sembra determinante, altrimenti non si riesce a capire. E fondamentalmente, quando noi trattiamo, accostiamo un morto, è il tentativo di parlare della morte, che è la cosa più sfuggente che ci sia, perché ogni nostro linguaggio è sempre su un dato. Io parlo del libro, io parlo del cesto, parlo del bicchiere, c'è sempre un dato, il linguaggio è sempre di qualcosa. Ora, quando parliamo della morte non c'è un dato, perché la morte non è una cosa, la morte è un atto, un passaggio. Ora, utilizzo un termine filosofico perché alcuni filosofi io li interpreto come quelli che sono stati capaci di dire le cose con le parole proprie. E mi riferisco ancora una volta a Platone. Platone utilizza in greco due negazioni che poi nella nostra lingua ripropongono bene il termine. Lui in greco dice che noi possiamo avere una negazione come me on, non essente, e una negazione come nulla. Niente e nulla. Il niente è qualche cosa che non è più ente. Il nulla è ciò che non esiste sotto nessun punto di vista. Allora, tutti i nostri discorsi sono sempre intorno, concernente, attorno alla morte, perché dalla morte in quanto tale non ci può essere né osservazione, perché io ne parlo prima che accade, quando ne accade non ne posso più parlare. Non c'è nessuna osservazione. Allora, se noi definiamo scienza l'osservazione di un dato riproponibile, per definizione non c'è una scienza della morte, non intorno. Per cui noi parliamo sempre del mortale, del moribondo, del morituro, punto, del morto. Quindi il morto è ciò che resta della morte, chiaro? Allora è chiaro che il morto è il collegamento visibile, tangibile, scientifico, di ciò che non è scientifico, di ciò che è stata un'esperienza. L'atto, la morte, nel quale tutto può accadere, perché veramente può accadere di tutto. Secondo le diverse tradizioni, la nullificazione dell'uomo, oppure il passaggio, l'incontro, l'avvio ad un'altra vita. È chiaro questo discorso? Allora è chiaro che l'uomo, nel trattare il morto, ha tentato in qualche modo di creare un ponte a questo che è un punto oscuro, è un buco nero dove veramente la nostra conoscenza si annebbia, lì noi passiamo dall'una all'altra, perché noi abbiamo il moribondo e poi il morto. Allora, è chiaro che tutti i processi, da un punto di vista culturale, e questo lo dico da un punto di vista di antropologia culturale, è stato il tentativo di creare un collegamento tra ciò che non è più e ciò che è, ma ciò che è non è più quello che è stato, perché il morto non è più la persona, è una traccia, un ricordo, un qualcosa. Benissimo. Allora, con queste premesse mi ricollego a quello che è capitato lì ai Cappuccini a Palermo. Quando i Cappuccini sono arrivati a Palermo alla metà del 1500, d'altronde si sono posti il problema di che cosa farne di chi muore. Lo butti? No. Appunto, per una tradizione religiosa lo conservi perché è stato e per quello che sarà, quello che diceva all'inizio. Per cui inizialmente è occasionale, direi funzionale. I Cappuccini si pongono il problema di conservare i loro morti semplicemente perché ritengono che ci sia questo collegamento, tanto che dall'interno della chiesa avevano scavato una scala, scendevano direttamente e ogni giorno andavano a visitare questi loro confratelli e pregavano per questo discorso. Questo diventa un modello di trattare il morto che interessa gli altri, i quali istintivamente o per tradizione o per cultura o per religiosità, ecco, non seppelliscono sotto un albero tanto per, ma in un luogo che, essendo sacro, allora chiedono ai frati. E questo si ingigantisce a tal punto che noi abbiamo dal 1599, dove c'è il primo frate sepolto fra Silvestro da Gubbio, fino, ecco, all'editto poi di Napoleone che vietava i cimiteri in quel modo e quindi, eccetto qualche eccezione, noi abbiamo una grande, come dire, campionatura, ecco, di morti seppelliti in diversi modi, dalla semplice essiccazione, dall'immergerli nella calce viva o con altri processi. Il che significa praticamente che posso ricostruire culturalmente che era il tentativo di dire: bene, io non posso più vedere quella tale persona come viva, ma posso vedere ciò che di lui resta, ed ecco il problema, dicevo, di trovare un collegamento, un ponte. Infatti è proprio questo, perché loro poi li impagliavano, li rivestivano, li appendevano e diventavano il luogo dove gli altri potevano avere un certo contatto. Se a questo ci aggiungiamo, ma con questo chiudo, che siamo in pieno Seicento, laddove la realtà, ecco, viene manipolata, perché il concetto del Seicento e più ancora del Settecento è quello che la natura deve essere addomesticata dal pensiero, per cui l'albero oppure la foresta diventa giardino, in cui una forma geometrica, in cui i capelli vengono pettinati in un certo modo, in cui il marmo viene trattato come se fosse stoffa, in cui, ecco, l'artista è semplicemente il virtuoso, cioè il predominio della scienza o, se vogliamo, del pensiero sulla materia. Allora capiamo benissimo che quello diventa una grande scena che ripropone ciò che è stata la vita.
Dario Piombino Mascali, ogni volta che sento citata la parola autopsia mi viene in mente il fatto che questa è una parola che ha a che fare con la vista, con il guardare, che è un po' quello che noi facciamo quando siamo di fronte ad una mummia, certo non così approfonditamente come fanno veramente i medici, patologi si chiamano, ecco, sul loro bancone, ma in fondo è un'autopsia anche la nostra nel momento in cui siamo di fronte ad una mummia. Ecco, lei in particolare in questo censimento che io ho chiamato così nella cripta dei Cappuccini a Palermo fa delle vere e proprie analisi possiamo chiamarle autoptiche su queste persone, perché lei ricostruisce proprio in qualche modo il profilo anche genetico di questi nostri antenati. Ecco, qui andiamo a capo. Allora,
dal punto di vista genetico, come molti sapranno, io non me ne occupo direttamente, non a caso lavoro nel team di Albert Zink, che è un genetista molto noto in questo settore, molto rispettato, e lui
è
si occupa
dell'istituto.
È il direttore, chiaramente il direttore del nostro istituto, è lui che si occupa direttamente dell'aspetto genetico. Ci sono altri aspetti comunque altrettanto importanti, che esulano dalla genetica per certi versi, ma in un certo senso ne sono riflesso, perché chiaramente la presenza o l'assenza di determinate patologie potrà essere anche interpretata alla luce di future analisi genetiche. Per quanto mi riguarda, io essendo un osteologo di professione, mi occupo del sistema scheletrico, comunque dei tessuti molli che sono ancora su queste mummie, e pratico l'autopsia nel vero senso, nel senso più letterale del termine, perché guardo, osservo annoto queste particolari caratteristiche, aggiungendo anche delle metodiche di studio più scientifico, come per esempio la radiologia, che ci ha sempre supportati, oppure delle analisi più, ancora più specifiche, come per esempio quelle istologiche, istochimiche, e poi in un secondo momento quelle genetiche. Per quanto riguarda l'autopsia, è importante notare che questo criterio di guardare ma non distruggere è proprio un criterio che si è formato recentemente nell'ambito degli studi sulle mummie, perché fino ai primi anni 2000, e non è un dato che sto dicendo io, ma è proprio comprovato da pubblicazioni e da articoli, ditemi se mi sbaglio, ci sono stati degli studiosi che hanno trattato la mummia come un vero e proprio cadavere trovato in un bosco, quindi applicando le classiche autopsie e distruggendo i corpi, creando quindi un'enorme perdita di dati, una perdita di dati biologici, perché è chiaro che fra 100 anni altri scienziati, i nostri futuri mummiologi, non avranno modo di studiarli, e poi chiaramente un dato culturale che viene perso, perché non potendo più esporre questi corpi, le generazioni future perderanno la possibilità di valutare questo approccio, di valutare questo contatto con la morte, che fa parte integrante della nostra cultura italiana, più in generale e più in particolare dell'Italia meridionale, perché proprio noi nel meridione abbiamo un rapporto molto stretto con la morte, un rapporto che si evince per esempio a Napoli nel culto delle anime purganti, o nelle nostre catacombe di Palermo, ma non solo, di Piraino, di Savoca, dove il rapporto con la morte è diretto, perché noi parliamo ai nostri defunti come se fossero delle divinità locali, come se fossero un tramite più diretto con una religione elevata, è un tramite che ci permette di attuare una sorta di negoziazione con l'aldilà, perché ai nostri morti noi ci rivolgiamo per chiedere consiglio, per un suggerimento, per conforto, per giocare il lotto e per quant'altro, insomma.
E qui gli elementi culturali veramente sono, in questo momento della nostra conversazione, quasi predominanti, insomma, in quello che stiamo dicendo. Vorrei farle proprio una domanda davvero da curioso. Da dove si inizia? Quando lei sta facendo questo censimento, no? Quindi in qualche modo incontra volta per volta un individuo.
Ora li conosco tutti, perché il censimento è finito. Noi ricordo ancora la prima volta in cui con Albert siamo entrati nelle catacombe. Io c'ero stato un po' più spesso, perché essendo siciliano avevo avuto modo di analizzarle. Albert mi ha detto: ma sono tantissime. E quindi... dopo l'iniziale scoramento, perché veramente si tratta di un patrimonio enorme, bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare, e quindi ognuna di queste mummie, ognuna di queste vite viene catalogata, viene assegnato un numerino che viene appeso e viene scritto con un pennarello indelebile, poi a questo numerino viene associato tutto ciò che vediamo della mummia, quindi se c'è un cartellino, un'etichetta che ne riporta le generalità, la associamo al numero, se ci sono delle caratteristiche particolari le associamo al numero, un tipo di vestiti, un'acconciatura. Abbiamo creato una sorta di database che permette di sapere esattamente a chi corrisponde la mummia 789, per esempio. E quindi questo è importantissimo, perché sono dei dati che purtroppo col tempo si perdono, e già la perdita di dati c'è stata ed è notevole, perché tanti cartellini sono ormai illeggibili, alcuni sono andati perduti, alcune mummie purtroppo sono state anche spostate nel corso dei secoli e quindi hanno perso la loro posizione originaria, per cui è un lavoro a ritroso, e stiamo tentando di salvare il salvabile e di fare in modo che ognuno di questi individui, di queste vite, di queste storie sia catalogato e abbia una dimensione propria. Quindi al momento facciamo questo, poi chiaramente ci sarà molto altro che verrà elucidato durante altri studi genetici o di altro tipo, di cui io non sono la persona adatta a parlare, però...
Comunque è una sorta di processo di riconoscimento, no? Di individualità. Lei ha detto sì. Li conosco tutti, non ha detto insomma una cosa che si può dire anche di persone assolutamente viventi. Prima di iniziare questa conversazione, Valentina Bergonzi, che organizza insieme ad altri insomma queste serate, mi diceva che questa sera abbiamo riunito due scopritori di ricette, e dopo magari ne parleremo, perché Dario Piombino Maschelli e Filippo Gallaschelli, Luigi Gallaschelli hanno appunto trovato delle ricette per mummificare o pietrificare, perché prima io ho fatto riferimento alla questione che ho l'eventualità, alla circostanza che alcuni corpi subiscono processi di mummificazione in qualche modo involontari, in particolare sfruttando determinate circostanze ambientali di particolare secchezza dell'aria, mi dirà Dario Piombino Maschelli, per cui tutto ciò può avvenire. Nel caso invece della pietrificazione, lì ci vuole proprio una volontà di fare questo, e qui forse possiamo aprire un'altra questione che poi voglio discutere anche con gli altri: chi è degno di essere mummificato o pietrificato? Nel caso della pietrificazione bisogna proprio scegliersi il corpo, avere motivazioni e immagino anche avere finanziatori che finanzino tutto il procedimento. Luigi Gallaschelli. C'è una storia che riguarda anche un po' il 150enne dell'Unità d'Italia.
Beh,
no?
Sì, il discorso qui sarebbe molto lungo. Mi piacerebbe fare una breve carrellata dei 4-5 pietrificatori di cui ho un po' studiato le gesta, perché il primo, se vogliamo, anche se indebitamente, fu il principe Raimondo di Sangro di San Severo di Napoli. C'è questa bellissima cappella.
Ritorna, no? Al meridione.
Sì, perché lui era massone, questa cappella insieme raccoglie insieme simboli cristiani e massonici, e fu quello che fece costruire quelle macchine anatomiche che ancora vengono viste, no? Sono orrende, sembrano degli zombie con degli occhi ancora di vetro e tutto il sistema circolatorio di metallo. Ecco, quelli però erano dei modelli anatomici, ma furono ritenuti dai contemporanei dei corpi veri, nei quali lui aveva iniettato una soluzione metallizzante nelle vene e poi la carne si era decomposta, quindi invece li fece il suo medico proprio come modelli anatomici. E questo Raimondo di Sangro ovviamente era un personaggio incredibile, perché inventò fuochi d'artificio, carrozze galleggianti, marmi colorati, impermeabili, era pittore, era scultore, era poeta, stampatore, no? E nella cappella di San Severo c'è questa statua incredibile che si chiama il Cristo velato, che è il corpo di Cristo deposto dalla croce, coperto da un velo con un incredibile effetto di trasparenza. Qualcuno non lo ritenne opera di uno scultore, ma ci fu questa leggenda che lui commissionò allo scultore solo la statua del corpo e poi usò un telo intriso di una misteriosa soluzione appoggiato sulla statua, che fece poi corpo unico con il marmo stesso, che è una leggenda, perché esistono i bozzetti della statua dove c'è già il lenzuolo e tutto, è un effetto barocco incredibile, no? Per cui diciamo, questa è la fama di pietrificatore di Raimondo di Sangro, è un po' usurpata. Il primo in realtà fu Gerolamo Segato di Belluno, che fu anche uno dei primi, al seguito di Napoleone, a entrare nelle piramidi. C'è una sua firma incisa, scalpellata su una piramide, come oggi scrivono col pennarello, no? Lui l'aveva incisa.
Un vandalo ante litteram,
sì,
diciamo.
Beh, ma allora ne andavano pochi, era romantica la cosa, non era vandalismo. E questo vide le prime, fu tra i primi a vedere le mummie, no? È tornato in Italia, fu così affascinato da questo processo di conservazione che si mise a tentare di riprodurlo in tutti i modi e divenne famosissimo, tant'è vero che la sua tomba poi è a Santa Croce in Firenze, accanto alle lapidi di Machiavelli e altri. e adesso tutti i suoi preparati sono a Firenze dove vengono studiati, e lui probabilmente usava metodi diversi per ottenere questo processo, quindi intrideva i tessuti di sali ancora, che forse capiranno quali sono, appunto a Firenze, oppure era un semplice processo di essiccamento. Io ho avuto per le mani dei suoi preparati, ma non li ho analizzati veramente, perché, come dico, faranno tutto a Firenze adesso. E, quello di cui mi sono occupato un po' di più è stato appunto Paolo Gorini, che nacque a Pavia, quindi la mia città, anche se operò sempre a Lodi, e questa era una figura incredibile, un vero dottor Frankenstein, no? Perché lui era un insegnante che fu messo in pensione anticipata dal governo austro-ungarico per i suoi sentimenti patriottici. Gli diedero a disposizione una chiesa sconsacrata dove lui faceva i suoi esperimenti, aveva otri pieni di liquidi misteriosi e corpi che raccoglieva dagli ospedali, eccetera.
Caso, no? In cui le baby pensioni hanno fatto un loro effetto.
Sì,
insomma.
Sì, e in questo tenebroso laboratorio aveva fatto tutti i suoi esperimenti e dice che appunto era un coacervo di pezzi umani, eccetera. No? E, abbiamo scoperto, grazie al conservatore del museo, che tra l'altro ho saputo che è in contatto, in buoni rapporti anche con Dario Piombino Mascali, che è Andrea Carli, Alberto Carli, scusate. E, appunto siamo riusciti anche a trovare, o meglio Carli ha trovato nell'archivio di Lodi delle vecchie ricette, scritte da un collaboratore di Gorini, dove un po' più nei dettagli venivano spiegate le formule chimiche che lui usava. Poi il procedimento era anche piuttosto complicato, e allora noi abbiamo tentato di riprodurlo in piccolo.
E ci siete riusciti, no?
Sì, abbiamo pietrificato una testa di maiale, di maialino, un coniglio spellato e un pollo, un galletto Valle Spluga. Non abbiamo trovato resti umani, purtroppo.
Purtroppo.
Però diciamo che...
Per fortuna, dico io, ma comunque...
Sì, beh, sarebbe stato bello, diciamo. Ma nell'Ottocento si poteva fare, adesso non si può più.
Vedo un po' di rammarico in questa cosa che dice lei. Accidenti,
vabbè,
non si può...
sarebbe stato pittoresco, ma vabbè. E quindi adesso nel Museo Gorini di Lodi, accanto ai preparati di Gorini, c'è una piccola teca con queste preparazioni che sono un tentativo di riproduzione moderna dei suoi metodi.
Non ci ha detto la leggenda del 150enne, però la terrà in sospeso,
sì,
perché sul chi è degno di essere pietrificato,
sì.
Oggi ovviamente per mero scopo di esperimento Luigi Garlascali ci ha detto che cosa hanno pietrificato, però mi piace molto... detta così un po' brutta, insomma, mi interessa molto questo ambiente di 700 metri della cripta, e torniamo adesso a Palermo, perché in fondo questo tipo di mummificazione, che era, lo ripeto ancora una volta, in parte naturale, in parte insomma sostenuta da operatori addetti a questo, ci sono moltissime mummie, direi una sorta di mummificazione molto democratica, quasi tutti insomma avevano diritto di accedere a questo tipo di eternazione, diciamo così. Le cose cambiano, non tutti naturalmente, nell'eternità è un termine che possiamo usare in questi termini, però le cose cambiano con determinati corpi, i corpi dei santi, quelli sì subiscono, hanno subito, sono stati sottoposti a trattamenti molto mirati proprio per eternare, insomma, per rendere il più lungo possibile la presenza anche fisica di queste persone. Monsignor Piero.
Diciamo non direttamente, perché noi non sappiamo mai in anticipo, salvo qualche persona che forse anche durante la vita riusciva ad avere un tenore di espressione talmente alto riconosciuto. Faccio finta, per citare qualcuno, Padre Pio, già riconosciuto mentre era in vita come persona eccezionale. Il problema invece è che quando poi c'è il riconoscimento, diciamo così, di una santità, di un comportamento da modello, da seguire, allora è chiaro che il corpo viene attenzionato maggiormente, allora la conservazione, la cura, l'attenzione. Io direi che quello però è un caso particolare all'interno di un atteggiamento, quello può essere un comportamento specifico rispetto ad un atteggiamento. Dicevo all'inizio, il cristiano sa che non può maltrattare comunque il corpo, per cui per esempio i cristiani possono adoperare qualsiasi forma di sepoltura. Qualcuno dice i cristiani possono cremare, c'è, ricordo, una disposizione di Paolo VI che dice qualsiasi forma di sepoltura è uguale ad un'altra, purché io non la scelga, ecco, come disprezzo del corpo. Ecco, il cristianesimo sta molto attento all'atteggiamento, alla disposizione con cui noi facciamo le cose, non semplicemente al discorso, al fatto materiale, perché alcune volte io posso dare l'elemosina, ma non è per aiutare l'altro, ma per mettermi in mostra. Quindi l'intenzione qualifica spesso l'atto, l'azione in quanto tale. Per cui il corpo di un santo, diciamo, se lo definiamo così, diventa un luogo di attenzione, perché diventa un luogo di presenza, in cui praticamente all'interno del cristianesimo si sottolinea come il discorso dell'immortalità non è tanto legato all'aspetto fisico, quanto piuttosto alla sua azione, alla sua eredità, all'aver trovato un senso alla vita. Perché poi diciamocelo chiaramente, il problema di sempre dell'uomo è uno solo, è quello di trovare un senso alle cose. Ora, mentre è facile trovare un senso alla vita, è estremamente difficile trovare un senso alla morte, che poi significa al dolore, alla sofferenza, alla malattia, è questo che lo percorre. Allora, tutti i tentativi di trovare il modo per scavalcare ciò che è negativo, apparentemente negativo, questo secondo me è stato la molla che nel cristianesimo ha dato tanta attenzione anche, diciamo, al corpo morto, perché il corpo morto, dicevo, ecco, diventa l'interrogativo di senso più grande sul senso complessivo della nostra vita. Perché trovare un senso alla nostra vita quando abbiamo 20 anni non ci vuole molto, quando ne abbiamo 40 qualche difficoltà la incontriamo, trovarlo quando poi abbiamo i bastoni e uno solo non ci bastano, trovarlo quando tu ti rendi conto che non ce la fa più a vivere è ancora più problematico, trovarlo perché, pur rimanendo intatta la voglia di vivere, ti rendi conto che la vita rischia di trasformarsi in un imbuto in cui dalle tante possibilità poi ne resta soltanto una, di non avere più tempo e tutto si gioca in un istante. Sapere se il termine della vita significa nullificazione, significa fine o passaggio, ecco, è tutto questo interrogativo. Io dico sempre, da un punto di vista filosofico, la morte pone più domande che risposte e ti mostra che la vita è una grande domanda, e se tu imposti bene la domanda forse riusciamo a porre anche delle risposte. Questo lo direi dal punto di vista dell'antropologia. Una cosa è chiedermi che cos'è l'uomo, una cosa è chiedermi chi è l'uomo, una cosa è chiedermi come tratto l'uomo e come ne parlo. Ognuna di queste domande consegue evidentemente una risposta.
Dario Piombino Mascali, questa questione del chi è degno di essere, ho detto di democraticità, insomma, in qualche modo della mummificazione, no? Dentro questa cripta, e ho visto che lei giustamente ha scosso la testa quando io ho detto eternare il corpo, perché ogni processo di mummificazione è per se stesso destinato anch'esso ad un processo di degradazione. Abbiamo citato prima la questione della ricetta, perché una delle sue scoperte è stata proprio questa, insomma, scoprire un procedimento in cui la mummificazione viene indotta, cioè quando non ci pensa la natura, e sono tanti i casi nel mondo in cui ci pensa la natura, c'è l'intervento dell'uomo. E qui mi piace mettere a confronto quello che ci ha appena detto Monsignor Piro con quello che in realtà lei ha riscoperto, ingredienti, elementi chimici, materiali che in qualche modo sfidano l'eternità, no? Ci racconta questa sua scoperta.
Sì, è stata una scoperta estremamente interessante dal punto di vista della storia della scienza, perché abbiamo appurato che all'inizio del XX secolo questo personaggio palermitano, Alfredo Salafia, senza un'educazione specifica, quindi non laureato in medicina o in chimica o in fisica o in quant'altro, insomma, aveva messo a punto un sistema che contemplava l'utilizzo di sostanze ancora oggi utilizzate per l'imbalsamazione. Quindi si tratta di un antesignano dei moderni embalmers, come ci sono negli Stati Uniti, perché, come sappiamo, la pratica dell'imbalsamazione è ancora in uso, soprattutto nei paesi anglofoni dove il corpo viene esposto, i funerali durano per qualche giorno, quindi è necessario che il corpo venga trattato sia per ragioni di ordine igienico sia per permettere appunto l'esposizione funebre e porgere il proprio rispetto alla persona cara, che non viene più vista come un cadavere, ma viene umanizzata attraverso dei trattamenti anche cosmetici, oltre che chimici. Scoprendo questo manoscritto di Alfredo Salafi, abbiamo appurato che utilizzava sostanze ancora oggi usate, come la formalina, per esempio la glicerina, i sali di zinco non vengono più usati, l'alcol è basilare già da secoli prima, quindi è stato sempre utilizzato, formalina, glicerina, sale di zinco e l'acido salicilico, almeno 5 di...
È proprio una ricetta, ve l'avevo detto.
Ad esclusione dei sali di zinco, tutti gli altri ingredienti vengono ancora oggi utilizzati per l'imbalsamazione, perché abbiamo utilizzato dei testi di imbalsamazione contemporanea che ci sono stati forniti da Melissa Johnson e la presidente dell'American Society of Embalmers, e tutti questi testi portavano esattamente questo tipo di sostanze chimiche
che lei ha rintracciato,
che
anche
abbiamo
in questo,
rintracciato però, ecco, prego.
Ci dice in che anni eravamo?
Allora, io l'ho rintracciato alla fine del 2007, proprio poco prima di arrivare qui in Eurac. Già ero in rapporti con Albert, perché avevamo intenzione di studiare queste mummie, e gli ho detto: guarda, lo sai che forse ho trovato una cosa, te lo faccio vedere, tentiamo di trarci fuori un articolo scientifico, vediamo. Poi una serie di eventi ha fatto sì che questa scoperta venisse condivisa anche dalla National Geographic Society. Abbiamo filmato un documentario che è stato un raggiungimento molto importante, però la cosa più importante è che abbiamo messo a frutto questa formula, è venuto fuori questo volume, questo volumetto che abbiamo scritto, e poi anche un articolo proprio mirato a inquadrare storicamente la figura di Alfredo Salafi e il suo valore nella storia delle sostanze chimiche.
E questo, Alfredo Salafi invece ha vissuto?
È nato nel 1869 ed è morto nel 1933, e ha iniziato ad operare proprio a cavallo tra i due secoli. Sappiamo che nel 1901 già operava su Crispi, e sappiamo che la formula utilizzata era stata dimostrata negli anni 10 a New York. Quindi il manoscritto è più tardo, il manoscritto è degli anni 20, ma non c'è motivo per dubitare che si tratti della stessa formula, anche perché lì i imbalsamatori americani avevano intuito che si trattava della formaldeide, proprio per le caratteristiche che il corpo assume quando viene trattato con questa sostanza. E Alfredo Salafi a New York venne proprio criticato per il fatto che utilizzava questa sostanza senza l'utilizzo di espedienti cosmetici, quindi di coloranti che dessero al corpo un aspetto, diciamo, più roseo. Quindi non c'è motivo per non ritenere che nel 1901 Salafi non utilizzasse questa. Tra l'altro, nel manoscritto che ho praticamente quasi interamente riprodotto, c'è scritto esattamente: questa è la formula che io ho utilizzato nel corso della mia carriera. Quindi, più chiaro di così, non lascia proprio spazio a dubbi.
Quindi abbiamo citato Crispi, abbiamo citato i corpi dei santi, che ovviamente, giustamente, diciamo, signor Piro, nel momento in cui muoiono non si sa se poi verranno santificati oppure no, e però esistono anche santi laici, perché prima io ho scortesemente interrotto la dissertazione di Luigi Garlaschelli, che ci stava anticipando il fatto che c'è un santo laico per eccellenza sul quale si tentò la pietrificazione, che andò così così.
Sì, è un episodio della vita appunto di Gorini, il quale nel 1872 fu chiamato per cercare di imbalsamare o mummificare o pietrificare, adesso bisognerebbe distinguere un po' i termini, comunque il corpo di Giuseppe Mazzini, che era appena morto. E Gorini era molto vicino agli ambienti della Scapigliatura milanese, che era un movimento letterario che amava, no, l'orrido, il macabro, eccetera, ma anche vicino agli ambienti massoni, quindi piuttosto anticlericali. E in realtà poi i vari compagni ideologici di Mazzini, anche questi non erano proprio non seguivano mai perfettamente la linea molto più ideologica e spirituale di Mazzini, ma erano anche loro un po' molto vicini agli ambienti massonici, per cui sostanzialmente quando Mazzini morì fu chiamato Gorini per cercare di trasformare questo corpo in una specie di reliquia laica, no? Un po' da mettere in contrapposizione alle salme incorrotte o comunque mummificate o imbalsamate dei papi, dei santi, eccetera, e poi portarla in giro per l'Italia, e quindi con spirito anche un po' anticlericale, no? Ovviamente. E in effetti Gorini lavorò per circa un anno sul corpo di Giuseppe Mazzini, perché fu chiamato abbastanza tardi, alcuni processi di decomposizione si erano già avviati, quindi ebbe qualche difficoltà. Comunque diciamo che poi dopo un anno il corpo era in condizioni piuttosto buone, ci fu un grande afflusso di folla perché il corpo poi fu portato a Genova, no? In una tomba tra l'altro un po' massoneggiante a forma di piramide, eccetera. E, il corpo fu poi ispezionato nel 1940 e fu trovato ancora in uno stato abbastanza buono. Ci sono delle foto. Tra l'altro tutta questa storia è raccontata in un libro di Sergio Luzzato che si chiama La mummia della Repubblica, storia di Mazzini imbalsamato. È molto ricco di particolari anche gustosi e che raccontano lo spirito dell'epoca. E quindi, però ovviamente Mazzini non fu l'unica reliquia o mummia laica, no? Perché grosso modo negli stessi anni il cadavere di Abramo Lincoln dovette subire un trattamento di imbalsamazione, anche se non particolarmente ben riuscito, per essere poi portato in giro per gli Stati Uniti ed esibito, no? E serviva proprio per in qualche modo uno scopo politico, no? Di propaganda politica in quel caso particolare. E poi ovviamente abbiamo la mummia di Lenin, per esempio, nella Piazza Rossa, no? Anche lì imbalsamato, non si sa bene poi se il volto è una maschera di cera oppure no. Ma comunque si dice, no, che anche lui fu imbalsamato dai migliori esperti e quindi anche questo aveva un valore celebrativo. Quindi non fu l'unico caso Mazzini. Poi non so se ci fu imbalsamato Stalin, Mao Zedong, pare che la cosa sia andata meno bene.
Con conseguenze anche per l'incauto imbalsamatore che non aveva fatto il suo dovere.
Forse. Però Mazzini sicuramente in Italia fu
un
esempio importante, anche se questo episodio è stato un po' dimenticato. Ecco.
Noi qui non abbiamo ancora citato, se c'è il padre laico della patria, insomma, imbalsamato, sicuramente uno dei padri del turismo in Alto Adige, della scienza in Alto Adige, è sicuramente la mummia di Ozi, lo spirito di Ozi non è stato ancora evocato, che è una mummia, questo, e chiedo l'aiuto appunto di Dario Fiambino Mascali, malgrado, è una mummia naturale, questa sì, è prodotta in natura, quel caso sicuramente molto particolare, non l'unico, ma un caso che appunto a voi scienziati ha aperto porte straordinarie, forse in attesa, sicuramente nel momento in cui le immagini le ricordiamo tutti, con la piccozza si cercava di tirare fuori questa salma dal ghiaccio, nessuno lo immaginava, questo processo di mummificazione a voi spalanca anni e anni di ricerca, spieghiamo perché anni e anni di ricerca.
Principalmente per il fatto che si tratta di una mummia preistorica, non abbiamo molti materiali preistorici, quindi Ozi ha aperto una finestra sul mondo preistorico sia per la mummia in sé, quindi per gli elementi biologici, sia per il corredo che lo accompagnava, quindi abbiamo avuto proprio la possibilità di vedere come si vestivano, cosa utilizzavano, come erano in qualche modo nella preistoria. Si trattava di informazioni che erano state in qualche modo tratte dallo studio delle necropoli preistoriche, ma mai niente di simile era accaduto e quindi Ozi veramente da questo punto di vista è straordinario. Poi è chiaro che gli studi che sono stati portati avanti e che sono ancora in corso, per esempio lo studio genetico, lo studio del contenuto intestinale che i miei colleghi stanno portando a termine, ci darà informazioni preziosissime che altrimenti non sarebbero non si sarebbero mai indovinate, perché è chiaro che avendo un individuo così possiamo dal singolare ricostruire il particolare, e quindi dalla singola mummia, che in genere è un peccato perché chiaramente gli studi antropologici devono essere effettuati su campioni ampi, ma in questo caso è talmente straordinario che una singola mummia davvero significa molto, almeno per quanto riguarda la nostra conoscenza preistorica. Poi oltre a questo ci sono anche dei risvolti sociali, perché Ozi è una mummia altoatesina. Lo sappiamo ed è comprovato sia dalla biologia che dalla presenza pollini che indicano la sua provenienza dalla vallata, poi si arrampicò per morire. E questa mummia in qualche modo rappresenta anche un simbolo di coesione sociale per una provincia autonoma come quella di Bolzano, che è una provincia particolare, con una storia particolare, quindi è in qualche modo un orgoglio di questa provincia, così come noi siamo orgogliosi chiaramente delle nostre. Ogni mummia è strettamente collegata anche al territorio da cui proviene. Quindi è interessante anche notare che ci sono dei risvolti sociali, sociologici, nello studio delle mummie, come penso che ciò riguardi in qualche modo anche le mummie laiche. Evita Perón, Lenin, in qualche modo sono strettamente legate al loro territorio di appartenenza. Evita ha fatto un giro di due continenti e forse quattro, se non oltre, paesi, per poi ritornare in patria e trovare finalmente pace. È una storia che sfiora i confini del macabro, però alla fine io credo che un'importanza ce l'abbia.
Ecco, questa espressione che ha usato Dario Piombino Mascali, ha trovato finalmente pace, è un'espressione che voglio girare a Monsignor Peri, perché Ozi viene sottoposto ad una quantità di esami veramente incredibile. E talvolta io mi sono posto la questione, questo povero corpo in fondo viene, e uso questa parola in maniera provocatoria, in un istituto che si occupa di questo, viene veramente continuamente bersagliato da occhi che lo guardano con curiosità scientifica naturalmente, ma molto approfondita. Lei su questo cosa avrebbe da dire, Monsignor Peri?
Io distinguerei l'aspetto scientifico di studio, di approfondimento, che evidentemente di fronte ad un reperto così importante, così determinante per aprire la lettura di un periodo storico che altrimenti potremmo ricostruire ma non osservare, quindi avremo delle imperfezioni molto grosse. Io distingo sempre, però lì c'è una persona, e quando io parlo di una persona mi riferisco sempre a un mondo, ad una interiorità, ad una consapevolezza, una coscienza, una visione del mondo, ad un collocarsi in un ambiente, in uno spazio, in un tempo, con delle domande e forse con delle ansie, che evidentemente io penso che questo non dovremmo mai dimenticarlo rispetto a nessuno, perché noi abbiamo questo: più il tempo è lontano, più abbiamo una familiarità a trattare la morte, più è prossima, più abbiamo una difficoltà. Faccio un esempio: se incontro uno scheletro di 4.000 anni fa, va bene, insomma, tutto sommato, tu lo fai vedere. Se devi vedere un morto di un'ora fa, insomma, hai delle remore. Il che significa che praticamente c'è tutta un'elaborazione dentro di noi della morte, e senza dubbio la dimensione del tempo, della lontananza, diventa uno schermo per poterla guardare, anche perché diciamoci chiaramente, la morte è come il sole, direttamente non la puoi guardare in faccia, la puoi guardare sempre attraverso uno spettro, è come il sole, lo diceva un autore. Ecco perché dicevo, noi parliamo intorno, concernente, circa, ma mai della morte in quanto tale, appunto perché la morte è una sfida totale, perché non è un'alternativa nella vita, tutto il resto è un'alternativa nella vita, in un modo di vivere. La morte è un'alternativa alla vita, è lì il vero problema, che ti pone un interrogativo totale, perché ecco, l'interrogativo che pone a tutti, anche se poi non riusciamo forse a formularlo con questa chiarezza o con questa precisione, è sapere se cessare di vivere significa cessare la nostra esperienza. E qui si aprono tutte le possibilità.
Altri, naturalmente, abissi insomma di discussione. Certo è che sicuramente la morte citata passa attraverso il corpo, lascia tracce nel corpo che a diversi livelli possono essere analizzate, soprattutto quando il corpo viene deliberatamente trattenuto insomma nella sua fisicità e corporeità qui nell'aldiquà. hanno detto davvero tante cose interessanti. Non so se dal pubblico qualcuno vuole sollecitare qualche aspetto che senz'altro non abbiamo toccato e che può dare anche un po' anche il senso di questo che abbiamo raccontato dal vostro punto di vista. Se qualcuno che vuole ha voglia di chiedere qualcosa. Ecco, perfetto. Non succede mai al primo colpo, prego.
No, il titolo dell'evento di stasera è Chiesa, Mummie e Reliquie. Non avete ancora toccato l'argomento delle reliquie. Io avevo una curiosità, in quanto ho notato che le reliquie sono, soprattutto le reliquie di santi, vengono venerate nella nostra tradizione, ma una volta in Giappone sono andato ad un tempio, lì c'era un dente del Buddha che era una reliquia e questo tempio era una meta di pellegrinaggio importante e quindi ho capito che c'è qualcosa in comune fra il buddismo e il cristianesimo, il cattolicesimo in particolare, nella venerazione delle reliquie. E mi chiedevo, forse la domanda va rivolta al Monsignore, se la reliquia è un modo, diciamo, per riportarci nella presenza o se mantiene un potere, diciamo, extra sovrannaturale, qualcosa, diciamo, del potere del santo o della persona che viene tradita ai posteri, quindi a noi.
Io distinguerei la percezione che noi abbiamo delle reliquie da che cosa una reliquia è. La percezione è varia. Io ritengo che le persone su una reliquia, ognuno abbia un suo modo di percepirla, di viverla e dunque di accostarsi ad una reliquia. Vorrei semplicemente invece precisare che cosa è o dovrebbe essere una reliquia. Una reliquia è sempre un'apertura di presenza, perché in fondo ci richiama che la presenza non si esaurisce nella presenza terrena, visibile, tangibile, ma apre un altro tipo di presenza, quella spirituale. Per cui per noi cristiani la reliquia richiama fondamentalmente questo collegamento, ecco, tra una vita terrena e una vita ultraterrena, che poi chiamiamo vita eterna, che non significa una vita stiracchiata, ma significa una qualità di vita diversa. Laddove, non dimentichiamolo, e questa è una sottolineatura che vorrei fare, c'è spazio per il corpo non materiale ma spiritualizzato, perché a volte si è pensato, secondo una tradizione, vedi tutto il discorso delle mortificazioni, del trattare male il corpo, che il cristianesimo avesse, come dire, si fosse incaponito in qualche modo in un maltrattamento del corpo, visto sempre come pesantezza, come occasione di peccato e altro. Invece c'è un futuro per il corpo, però un corpo spiritualizzato, trasformato. Dice, com'è possibile? E dice Paolo che è difficile distinguere come un corpo spiritualizzato, ecco, anche la luce è una forma materiale, eppure, ecco, attraverso alcuni corpi, quale un vetro, un cristallo e così via. Per cui, ecco, l'attenzione secondo me dovrebbe essere semplicemente posta nel fatto che lì, ecco, è un punto di congiunzione tra ciò che noi riusciamo a toccare, a vedere, a ricostruire, che è la vita passata di una persona, e quello che è il suo futuro. Per questo riterrei che, per utilizzare un'espressione ancora dei libri sacri, una reliquia è un'apocalipsi, cioè è un'apertura, una rivelazione, una manifestazione di ciò che non possiamo toccare, non possiamo vedere, ma in qualche modo possiamo pensare e in qualche modo ne possiamo anche parlare. Ora, riuscire a localizzare ciò che non è facile dire, riuscire a localizzare ciò che non è facile contenere, questo è il senso di una reliquia e dunque della santità in quanto tale, che non vuole essere un'idolatria della cosa in quanto tale, ma rimando, segno, simbolo di una realtà più complessa e più densa di quella che riusciamo ad esprimere.
Prego.
Aggiungo anch'io qualcosa magari.
No, io volevo rispondere al discorso legato alla tua visita in Giappone e volevo semplicemente dire che le reliquie non sono esclusivamente appannaggio della religione cristiana. Le reliquie ci sono state in tantissime culture, anche con significati diversi. Oltre alle nostre ci sono per esempio una serie di reliquie in Oceania che ci fanno vedere proprio un approccio diverso, però sempre con il morto in una posizione centrale. Lì per esempio i nemici di alcune tribù venivano decapitati, la testa veniva messa nel palo al centro di alcuni paesi. Quindi c'è un culto del corpo, pure il culto degli antenati, ci sono delle società che lo praticano, quindi le ossa in qualche modo garantiscono la presenza di queste persone ancora sulla terra, e questo è un po' anche il concetto che racchiudono le reliquie cristiane. Si tratta dei resti dei primi martiri che venivano appunto uccisi dall'inizio, subito dopo la morte di Cristo. Abbiamo già i primi esempi, e su questi resti poi ci si ricamava sopra così tanto, perché si creava, oltre alla fondazione del santuario, anche un luogo di preghiera grazie alla transustanziazione. Cioè queste reliquie rappresentavano anzitutto il martirio, il sacrificio di una persona che era morta abbracciando una determinata credenza, rappresentavano la persona fisica ancora con noi, e quindi in qualche modo vincevano la morte, e rappresentavano anche qualcosa che garantiva la resurrezione, perché fisicamente quel corpo sarebbe stato a un certo punto ripreso per risorgere e per ritornare alla vita. Questo per quanto riguarda le reliquie fisiche. Poi chiaramente ci sono anche una serie di reliquie da contatto, che sono tutte quelle reliquie che invece sono andate a toccare o il corpo di Cristo o il corpo della Madonna, che come sappiamo sono stati assunti direttamente in cielo, quindi non esiste la loro presenza fisica sulla terra se non che attraverso gli oggetti che gli erano vicini. Sappiamo anche che Carlo Magno se li fece incastonare. Il culto delle reliquie poi a un certo punto si sprigiona e aumenta a dismisura fino al Medioevo, tanto che a un certo punto, siccome queste reliquie rappresentavano un oggetto di potere, sia potere economico che potere comunque mistico, attraevano l'attenzione di alcuni gruppi religiosi, quindi si tentava di accaparrarsi queste reliquie, e poi si sfocia nel commercio di queste reliquie, nei cosiddetti furta sacra, che sono proprio presenti nella letteratura medievale, tante ossa che vengono rubate proprio per creare la reliquia. C'era proprio addirittura una lotta fra alcune città, io penso all'esempio siciliano, c'era la lotta fra Palermo che aveva Santa Rosalia, Messina che aveva il capello della Madonna della Lettera, e Sant'Agata che invece era a Catania. Quindi siccome creavano un prestigio anche economico e sociale, in qualche modo venivano ambite, ma questo creò anche degli scontenti, tanto che lo stesso Boccaccio a un certo punto nella novella di Fra Cipolla diciamo critica il culto delle reliquie, una critica che poi verrà anche effettuata dai riformatori, da Martin Lutero, da Calvino, che ne criticheranno la sostanza alla base. Però nonostante diminuisca il culto delle reliquie anche col Concilio di Trento, sappiamo che le reliquie vengono ancora oggi venerate. Non a caso Padre Pio è un esempio per tutti, lo stesso Giovanni Paolo II credo che non sia difficile che diventerà una reliquia, nel senso che i suoi oggetti personali sicuramente scaturiranno in un culto, o mi sbaglio?
No, già c'è.
Già c'è.
Volevo aggiungere anch'io qualcosa, ma hai detto praticamente quello che avrei voluto dire io. Volevo solo puntualizzare che ancora oggi le reliquie sono estremamente importanti, perché quando si erige una nuova chiesa, nell'altare, no, ci deve essere necessariamente, obbligatoriamente, un frammento, anche se piccolo, di una reliquia autentica. Però volevo dire che così come esistono le reliquie sacre per contatto, quindi no, che non derivano direttamente dal corpo del santo, ma per esempio sono i suoi abiti, così esistono anche delle reliquie laiche, in qualche modo, perché che cosa sono se non reliquie il dente di Elvis Presley, o i capelli della famosa attrice, o il reggiseno di Marilyn Monroe che viene messo all'asta. no, non sono molto diversi concettualmente dai sandali di San Francesco, dalla tunica di Argenteuil, per dire. Quindi in qualche modo il desiderio di possedere un oggetto che è stato parte o è stato a contatto di una persona ammirata da tutti, evidentemente è comune un po' a tutte le culture, a tutte le mentalità, non solo nell'ambito religioso, credo.
Sì, basta pensare alle magliette dei giocatori. Dopo la partita, se Totti si leva la maglietta e la getta, quella la conserva con il sudore perché è preferibile, altrimenti se la compra bella e pulita, ma non è la stessa cosa, quindi c'è un valore antropologico.
Per riattaccare il discorso al nostro istituto, al fatto che noi studiamo mummie ma studiamo anche scheletri perché siamo antropologi, volevo dire che la nostra figura è in qualche modo importante anche per rendere una dignità storica a queste reliquie, proprio per il fatto che sappiamo che c'è stato un commercio spietato, che le reliquie, che esistono anche dei falsi storici, quindi chiaramente la figura dell'antropologo ha il dovere di studiare queste reliquie e rendere una giusta dignità, oppure assegnarle alla giusta persona, al giusto santo, proprio per ridare dignità storica alla figura. Io ho un'amica che fa il mio stesso lavoro e con cui lavoravamo insieme a Pisa all'università. Lei ha studiato San Paolino d'Aquileia e mi raccontava che nella tomba di San Paolino c'erano tre persone, e nessuna di queste tre persone coincideva per età alla morte con l'età che le agiografie, cioè le vite dei la vita del santo, stabiliva essere di San Paolino. Quindi ci sono dei misteri. Per esempio, un altro collega, ne parlavamo giusto oggi a pranzo con Albert, ha attribuito una testa a una santa attraverso uno studio del DNA. Quindi è giusto consentire agli antropologi, sempre che ci sia un'onestà intellettuale di fondo, poter accedere a questi reperti e ridare dignità storica, che comunque non implica un venir meno alla fede, perché essere a conoscenza di un fenomeno è una cosa, e non minare alla base la fede è un'altra. Quindi noi da antropologi abbiamo il dovere di studiare scientificamente questi reperti, ma il fatto che un santo, che un osto non corrisponda poi alla fine a un determinato santo, non significa che quella reliquia non conti. Più che altro ciò che conta è il valore che ha nei cuori delle persone, e credo questo sia la cosa più importante da tenere a mente.
Quindi da filologi in qualche modo lavorate, voi antropologi fisici, e quest'ultima cosa che mi dice Dario Piombino Mascali mi porta inevitabilmente a chiedere a Luigi Garlaschelli la questione del sangue di San Gennaro, reliquia per eccellenza, che conoscere come funzionano le cose non significa minare la fede, ci ha detto Dario Piombino Mascali.
Questa è tutta un'altra storia, non c'entra niente con le mummie, ma visto che ci siamo messi a parlare di reliquie, il sangue di San Gennaro sarebbe il sangue appunto di questo martire decapitato secondo la tradizione nel 305 d.C., che sarebbe conservato a Napoli in questa ampollina e sarebbe coagulato, ma due volte all'anno nel corso della cerimonia questo torna allo stato liquido, e questa cosa viene presentata come prodigiosa. Ora, questo di San Gennaro non è un miracolo ufficiale, viene presentato come un fatto prodigioso, ma non è un miracolo ufficiale. Però viene ritenuto inspiegabile perché il sangue, una volta coagulato, poi non si liquefa per poi ricoagularsi e così via. Questa reliquia comparve a Napoli 1000 anni dopo la morte di San Gennaro, nel 1389, viene descritta per la prima volta. Probabilmente San Gennaro aveva già un culto ed è una figura storica, perché esistono delle ossa, esiste la documentazione di un culto e così via, ma la reliquia del sangue compare nel 1389. Allora noi qualche anno fa avevamo avanzato invece un'ipotesi dissacrante, nel senso che abbiamo proposto l'ipotesi che non si trattasse di un fatto miracoloso, ma fosse un fenomeno dovuto a una composizione, diciamo, di una particolare sostanza misteriosa, contenute in questa ampollina, che avrebbe delle proprietà cosiddette tixotropiche o tissotropiche, cioè è la caratteristica di certe gelatine, diciamo, che sembrano piuttosto solide, ma che sottoposte a scosse, movimenti, agitazione, tornano liquide e poi, lasciate a riposo, solidificano e gelificano di nuovo. E allora questo spiegherebbe proprio da un punto di vista scientifico, diciamo, e non soprannaturale, quello che avverrebbe a Napoli, cioè la liquefazione viene innescata proprio dai movimenti che durante la cerimonia si fanno fare a questa ampolla che viene capovolta più volte, proprio per vedere se il fenomeno della liquefazione è avvenuto. E abbiamo riprodotto un esempio di una possibile sostanza che tra l'altro usa ancora una volta una ricetta che parte da sostanze disponibili anche nel Medioevo, tecniche piuttosto semplici, e ha un aspetto molto simile a quella del sangue di San Gennaro di Napoli, una gelatina scura che agitata diventa liquida e poi lasciata a riposo torna a coagulare. Ora, naturalmente, questo è un tentativo di spiegazione naturalistico, no? Di un fenomeno. Non abbiamo la pretesa di aver indovinato che cosa veramente c'è in quel boccettino. Quello che importerebbe sapere è qual è il comportamento di questa sostanza, cioè se è vero che si scioglie per effetto di agitazione, scosse, urti e movimento. E allora sarebbe un test non invasivo, non servirebbe neanche aprire, no, trapanare il boccettino, fare un prelievo per fare un'analisi chimica, che ovviamente sarebbe risolutiva, ma distruggerebbe in qualche modo l'integrità dell'oggetto. E quindi basterebbe, diciamo, sottoporre questa reliquia a dei movimenti in modo controllato, degli urti di energia misurabile, ripetibile. Questa ipotesi potrebbe essere comprovata o non comprovata, ecco. Io ho scritto al Vescovo di Napoli, gli ho offerto la mia disponibilità e lui mi ha risposto con una lettera molto gentile dicendo che terrà presente, grazie. Io sarei ben curioso di poter fare delle analisi su questa cosa che viene presentata come un fenomeno paranormale, inspiegabile, anche perché, diciamo, è un miracolo fisico che potrebbe essere spiegato e studiato in modo molto più semplice che non una guarigione miracolosa, per esempio, no? Il corpo umano è molto più complicato ed è una cosa periodica che si ripete due volte all'anno, quindi si sa che avverrà. E quindi per questo sono tutti lì che aspettano, quindi non è come una guarigione che può avvenire, ma magari anche no, non si sa cosa succederà lì. Si sa che il 19 settembre il sangue si scioglie.
Dare è sempre legato a un fenomeno?
Perché queste gelatine tixotropiche, finché vengono trattate, manipolate gentilmente, restano gelatinizzate.
Quindi è indotto praticamente il comportamento
solo quando subiscono una sollecitazione meccanica di energia sufficiente, la liquefazione si innesca.
Perché se non vado errato, l'ultima volta, dopo c'è stata la liquefazione, ma una è andata male recentemente, proprio recentemente.
Sì, ci sono stati,
no?
Dei casi di ritardo, dei casi invece di anticipo. Tutto dipende da come viene trattata, secondo la nostra ipotesi.
Qui viene fuori l'anima del CICAP, naturalmente, che sì, però sì. Non mette in discussione la fede delle persone. Non so se c'è qualche altra domanda, perché noi abbiamo varcato la soglia delle 22. Allora io ho alcune informazioni da ricordare, che nei prossimi giorni, da lunedì in particolare, sul sito dell'EURAC, tower.eurac.edu, ci sarà il podcast di quello che abbiamo ascoltato. C'è in qualche modo la ricerca di mercato, chiamiamola così, 370 secondi, che è il tempo calcolato con precisione dai ricercatori dell'Eura per compilare questa brochure sul vostro gradimento della serata e in generale dei Science Café. I prossimi appuntamenti sono a Radio Tandem alle 13.05 martedì prossimo, con il quiz che vi ho citato in apertura per poter vincere i ricchi gadget messi a disposizione da EURAC, E poi l'appuntamento invece con i Science Café è mercoledì prossimo in terrazza, se il tempo sarà buono. Il tema della serata sarà Nightlife, il divertimento fa cultura, come insomma la cultura possa, o meglio, come il divertimento possa anche trasformarsi in cultura, alle 20:30. E questa sera, adesso poi la serata prosegue con il DJ Freddy Nicolosi, che userà appunto i suoi impianti per la musica. C'è però da vedere che cosa ci racconterà adesso attraverso le sue vignette Rudy. Però io ringrazio e chiederei anche un applauso, perché sono stati veramente chiari e puntuali, Luigi Garlaschelli, Calogero Peri e Dario Piombino Mascali, che ci hanno parlato della sacralità del corpo morto attraverso anche la questione delle reliquie, che giustamente sono state poste all'attenzione dei relatori in conclusione di serata. Grazie ancora a tutti voi dell'attenzione.